Quarta domenica di Pasqua, ascoltiamo dal capitolo 10 dell'Evangelo di Giovanni i versetti 11-18.
Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la vita per le sue pecore. Laddove il mercenario e chi non è pastore, o al quale non appartengono le pecore, quando vede venire il lupo, abbandona le pecore e scappa. E il lupo le afferra e le disperde. Il mercenario scappa perché è mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore e conosco le mie e le mie conoscono me. Come il Padre conosce me e io conosco il Padre. E per le mie pecore do anche la vita. Ho altre pecore che non sono di questo ovile, e anche quelle bisogna che io conduca, e daranno ascolto alla mia voce, e si farà un solo ovile e un solo pastore. Per questo mi ama il Padre, perché io do la mia vita per riprenderla poi. Nessuno me la toglie, ma io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla. Questo è il comando datomi dal Padre.
Dal libro degli Atti, capitolo 4, i versetti 8-12.
Allora Pietro, colmato di Spirito Santo, disse loro: capi del popolo e anziani, visto che oggi veniamo interrogati sul beneficio recato a un uomo infermo, e cioè per mezzo di chi egli sia stato salvato, sia nota a tutti voi e a tutto il popolo di Israele. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti, costui vi sta innanzi risanato. Questo Gesù è la pietra che è stata scartata da voi, costruttori, e che è divenuta la pietra d'angolo. In nessun altro c'è salvezza. Non vi è infatti sotto il cielo altro nome dato agli uomini nel quale è stabilito che noi siamo salvati.
Dalla prima lettera a Giovanni, dal capitolo 3, i versetti 1-2.
Guardate di quale amore ci ha amati il Padre, chiamandoci, concedendoci di poterci chiamare ed essere di fatto figliuoli di Dio. Perciò il mondo non conosce noi, perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, noi siamo ora figlioli di Dio, ma non è ancora manifesto quello che noi saremo. Sappiamo che quando si manifesta saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è.
Invochiamo su di noi la sapienza dello Spirito affinché ci guidi verso quella fonte di perenne letizia che è la conoscenza della parola, e perché ci sostenga nel cammino quotidiano verso il Regno. Amen.
Amen.
Quarta domenica di Pasqua, la domenica del Pastore Buono. Guidati, illuminati dalla liturgia pasquale, continuiamo dunque a penetrare le insondabili ricchezze del mistero di Cristo. In questa domenica ciò che la parabola del buon pastore vuole mettere in luce è proprio la dedizione del pastore e non la docilità delle pecore. Docilità che può evocare passività, conformismo. Gesù non ci invita a rinunciare alle nostre responsabilità né ad una confidenza cieca. Gesù dice: io sono il buon pastore ed è colui che merita di esserlo, in opposizione a tutti coloro che solennemente si proclamano guide dei popoli e in realtà cercano potere e successo. Cristo non è un capo che agita le folle. Egli propone a ciascun uomo quell'intimità unica che unisce lui, il Figlio, al Padre. Non adula la buona conoscenza del piccolo gregge fedele, non è sprezzante delle pecore malate o condiscendente verso quelle che non appartengono allo stesso pascolo. Gesù indica il segno da cui possiamo riconoscere il vero pastore, il dono della vita. Ma non nel modo sempre un po' disperato in cui gli uomini migliori danno la loro vita perché non possono tornare più indietro senza tradirsi. Cristo soltanto può dire: nessuno può prendersi la mia vita. All'uomo che faticosamente va incontro alla morte, Cristo rivela la totale libertà del Figlio che solo per amore si offre alla morte per vincerla. E a noi che troppo spesso subiamo il nostro destino e non pensiamo altro che a schivare i colpi della sorte, Gesù vuole insegnare a capire la nostra vita, ad accogliere le nostre piccole morti quotidiane e la nostra morte finale. Guidati dunque dalla liturgia, affrontiamo il lezionario di questa domenica. L'antifona d'ingresso, tratta dal Salmo 32, che cita i versetti 5-6, «Dalla bontà del Signore è piena la terra, la sua parola ha creato i cieli, alleluia». È un inno con una poetica e una forte dossologia al Signore. Un testo prezioso, soprattutto per i versetti 6 e 9 che sono fuori dalla proclamazione, ma l'invito è sempre, lo ripeto, a leggere tutto il Salmo. Con totale facilità il Signore ha creato l'universo con l'irresistibile potenza della sua parola, con il suo spirito. Egli parla, comanda e tutto esiste. E qui l'invito a rileggere soprattutto il testo della Genesi, capitolo 1. Negli appunti poi troverete altri riferimenti. Il Signore, con la sua misericordia, ovvero con la sua alleanza fedele, riempie la terra intera, l'intero spazio dell'esistenza. È il sì gioioso dei giusti, dei retti di cuore, che gioiscono, che lodano, che celebrano il Signore con i salmi e con il canto nuovo. È davvero il grande grido di giubilo che sale al cielo a motivo della parola e dell'opera fedele del Signore. E da questi testi densi, essenziali, i padri nella Chiesa hanno sviluppato mirabili pagine di teologia trinitaria. La parola, lo spirito del Padre sono i fattori della risurrezione del Figlio e della Pentecoste sui discepoli. E questa è la divina misericordia che riempie la terra. E l'alleluia finale si pone proprio come una nota di giubilo adorante e laudante che ancora oggi prosegue e continua nel canto all'Evangelo e nella nostra vita. Io sono il buon pastore, dice il Signore. Conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. Questo canto all'Evangelo trova nell'espressione «Io sono il buon pastore» la formula giovannea che rinvia direttamente a quella indicibile rivelazione del Signore, nascosto ma presente nel roveto che arde e non si consuma, che fa a Mosè del suo nome divino la sua stessa esistenza ed essenza personale. Ho Kyrios, il Signore, colui che unico esiste. Il Signore unico si rivela qui come colui che di fatto è il pastore che con bontà amorevole percorre la strada insieme al suo gregge verso quella patria che aveva promesso e che realizza. L'amore è la causa e il fondamento della conoscenza del pastore con le pecore, conoscenza reciproca, specifica. È l'amore nuziale, è la formula dell'alleanza, di appartenenza, mie pecore, che indica possesso e fedeltà. Ecco dunque l'orientamento nella lettura dell'Evangelo di oggi. Qui sono indicati i punti di forza. Gesù, buon pastore, offre spontaneamente la sua vita per le pecore. Possono sembrare immagini sbiadite, estranee alla nostra esperienza e mentalità moderna. Oggi a sentir parlare di pastore, di pecore, di ovili, si prova un certo disagio. È arduo familiarizzarci con questi simboli che invece erano patrimonio della storia di Israele e facilmente comprensibili da tutti gli ascoltatori di Gesù. Una figura che oggi appare sbiadita e senza voler urtare sensibilità, non possiamo non criticare le visioni del basso Medioevo, quell'immaginario popolare che affermava un Gesù alto, biondo, con occhi azzurri, nordico, bello come un principe tedesco. Faccio riferimento a un testo, tra gli altri, di una monaca venerata come santa nella Chiesa Cattolica il 19 novembre, Matilde di Hackeborn. Siamo intorno al 1200, fine 1200. Un pastore che seguita a essere visto con tanto di bastone, vestito di bianco, sulle spalle l'agnellino, esibendo il cuore nella mano o sul petto. Brutte rappresentazioni del pastore divino si trovano ancora oggi in libri di devozione popolare. I cosiddetti santini e ricordini, purtroppo diffusi dappertutto. Non dimentichiamo che l'azione di cura delle anime della Chiesa trae nome proprio dal pastore buono, tanto che in modo significante si chiama pastorale, a preferenza di qualsiasi altra immagine, la cura d'anime che la Chiesa opera attraverso i suoi ministri. Parrocchie, ordini religiosi, case di esercizi, cliniche, case di recupero sono intitolate al pastore buono. Quante di queste? Tante. Nel pastore divino però non si vede quello sviluppo che comporta la sua vera teologia e spiritualità, enorme e decisiva, che deve essere continuamente esplicitata lungo tutte le generazioni. Non si può dire che come tema vitale il pastore occupi uno spazio costante negli studi teologici. Nella catechesi appare soltanto qua e là. Cito da un'omelia pasquale di Don Giuseppe Dossetti. Per essere realisti, diciamo subito che la figura del pastore, come si presenta nella Bibbia e nel mondo biblico, è una figura drammatica. Una figura dura e drammatica. Non c'è Arcadia, non c'è riposo, non ci sono soste meridiane sotto il rezzo delle piante. È vero che abbiamo cantato adesso il Salmo 23, ma anche su questo bisogna stare attenti. Guardiamoci dalle dolci melodie del Signore e il mio pastore. Forse bisognerà che le cambiamo o addirittura non le cantiamo più, se queste ci possono indurre in equivoco. Anche in questo Salmo, al di là di quello che può avere di dolce e di rassicurante, c'è il dramma. Infatti si parla di un avversario presente. Sì, il pastore ci introduce nelle acque di riposo, dice il Salmo, nelle acque salutari, nei pascoli amini, però c'è sempre la presenza dell'avversario. La figura di Cristo, pastore, è dunque un autentico mistero, o meglio, è una delle dimensioni del mistero cristiano e particolarmente del mistero pasquale. Se tuttavia le immagini sono un po' stinte, le parole che le accompagnano tuttavia conservano la loro freschezza e trasparenza di significato. I termini buono, offrire la vita, conoscere, condurre, radunare, sono termini che appartengono al nostro linguaggio e possiedono ancora una grandissima forza evocativa. È utile comunque, come siamo soliti fare, collocare il nostro brano nel suo contesto e fissare così alcuni punti caratteristici. La pagina evangelica del Buon Pastore è costituita da 21 versetti che la lettura liturgica divide in tre parti, una per ogni anno dei suoi cicli, i versetti 1-10 nell'anno A, 11-18 nell'anno B, 19-30 nell'anno C. La collocazione cronologica di questo discorso è incerto, ma nella mente dell'Evangelista non deve essere stato pronunciato molto dopo la guarigione del cieco nato. Il brano, infatti, appare continuazione logica del capitolo precedente e si inserisce molto bene nella crisi che in occasione della festa della dedicazione oppone in maniera sempre più aspra Gesù e i capi giudei, che proprio nell'episodio della guarigione del cieco nato aveva raggiunto una punta drammatica. Alla fine di questo discorso, la folla, ben disposta, menziona questo segno straordinario per confutare i giudizi negativi dei giudei sul Maestro. In aggiunta possiamo dire che il capitolo 10 sembra commento di quanto narrato al capitolo 9, soprattutto nei versetti 24-41, culminanti con l'espulsione del testimone di Cristo, il cieco, e l'accecamento volontario di coloro che credono di vedere, ma sono ciechi. Molteplici sono i problemi poi di critica letteraria presenti nel capitolo 10. Non staremo qui a rivedere le ipotesi sui possibili ordinamenti dei versetti di questo capitolo. Se volete potete leggere negli appunti. Faccio mie le parole di un autore che sui vari tentativi di ricostruire l'ordine primitivo del capitolo dice molto saggiamente: è assai più raccomandabile prendere il testo così com'è. Forse che lo si spiega meglio constatando che gli è mancata un'elaborazione conclusiva che vi mettesse un po' d'ordine. Quali intenzioni avrebbe avuto un tardo rielaboratore di questo testo a maltrattare il testo originario, meglio ordinato? Credo che queste parole siano valide anche per noi. Il discorso di Gesù prende il via da un enigma Il termine adoperato dall'Evangelista, infatti, al versetto 6, è paroimia, che non è parabola, né propriamente allegoria, ma è un modo di insegnare simbolico che prepara ed esige poi la rivelazione aperta. I discepoli, infatti, comprenderanno solo dopo che sarà loro donato lo Spirito. In questo enigma, il cui significato può essere colto solo con un riferimento marcato alla persona di Cristo e con la coscienza della sua morte e resurrezione, le immagini da cogliere sono tre: la porta, il pastore, le pecore. Ma tutto il brano è costruito in modo da porre in evidenza la figura di Gesù, quale buon pastore. Cristo, di fronte ai mercenari, che si rivelano essere i responsabili religiosi del suo tempo, Gesù afferma di essere lui il buon pastore e traccia le linee caratteristiche della sua funzione pastorale: dare la vita per il proprio gregge, conoscere le singole pecore, operare una riunificazione ecumenica. Ancora da un'omelia di Don Giuseppe Dossetti. L'attestazione della Chiesa primitiva, in quegli scritti che riprendono il tema del pastorato, non più solo di Dio ma di Cristo, è proprio questa. È l'esperienza, trasmessa in modo diretto da coloro che l'hanno vissuta, di un gregge disperso, di un pastorato in cui il pastore è stato colpito. Loro lo sanno che se il Cristo non fosse risorto, il gregge, nonostante tutti gli insegnamenti, le dottrine, gli esempi ricevuti, sarebbe rimasto per sempre disperso. Sanno che solo la risurrezione, solo la vittoria di Cristo sul pastore dell'umanità, cioè sulla morte, riunisce il gregge. Se il Cristo non fosse entrato nel regno della morte a strappare tutto il gregge dalle sue mani, il gregge non avrebbe più potuto essere libero. E ricordiamo qui anche l'antifona alla comunione di questa domenica, dove si mettono in rilievo i temi della risurrezione, del buon pastore che dà la vita per il suo gregge. È risorto il buon pastore, che ha dato la vita per le sue pecorelle e per il suo gregge, è andato incontro alla morte. Alleluia. Infine Gesù riporta il tutto alla sorgente ultima della sua missione, il rapporto privilegiato di comunione col Padre all'insegna della libertà. Il nostro brano non ha corrispondenze con altri Evangeli, anche se il tema pastorale e da questi ampiamente utilizzato. La tradizione sinottica più vicina al brano giovanneo è il breve paragone usato dall'Evangelista Matteo e Marco per descrivere la compassione di Gesù per la folla che andava da lui, perché erano come pecore senza pastore. In un altro testo, nel racconto della Passione, citando un passo di Zaccaria, capitolo 13, versetto 7, percuoterò il pastore e saranno disperse le pecore del gregge. È lo scandalo dei discepoli. Meno vicina per contenuto, ma ancora cristologica, è la parabola della pecora perduta, Matteo 18, Luca 15. Mentre le pecore disperse della casa di Israele richiama più direttamente la denuncia profetica e la promessa che ritroviamo poi in Ezechiele 34, 37 e Zaccaria 11. Negli appunti, per chi volesse approfondire, può trovare le citazioni precise. Anche il Salmo 23, che è il salmo responsoriale della liturgia, costituisce, insieme a questi testi ora detti, lo sfondo storico-teologico di questo capitolo 10 di Giovanni. La liturgia affianca all'Evangelo una lettura ancora tratta dagli Atti. Siamo al capitolo 4, i versetti 8-12. l'annuncio, ancora continuamente ripetuto dagli apostoli, ai giudei, alle genti, che Cristo morto è risorto e in Lui ci è donata la salvezza. Ricordiamo che nel capitolo 3 gli atti ci avevano raccontato il miracolo dello storpio guarito da Pietro che saliva al Tempio con Giovanni. Alla richiesta di questo povero storpio che sperava di ricevere qualcosa, Pietro fissandolo gli aveva detto: «Non possiedo né argento né oro, ma quanto ho te lo dono. Nel nome di Gesù, Messia, il Nazareno, cammina». E questo miracolo aveva riempito di stupore la folla e suscitava invece l'indignazione dei sommi sacerdoti, perché Pietro, parlando poi al popolo, annunciava in Gesù la risurrezione dei morti. I capi, indignati, faranno imprigionare Pietro e Giovanni per interrogarli sul miracolo avvenuto. È la prima volta che gli apostoli, nella loro missione, come testimoni del risorto, sono messi a confronto con l'autorità ufficiale. Sono gli stessi che hanno processato Gesù, che ora interrogano gli apostoli. Essi che con la crocifissione di Gesù avevano creduto di potersi liberare definitivamente di lui e della sua inquietante dottrina, ora si scontrano nuovamente con quell'uomo che credevano morto, ma che è invece il vivente. Nel suo nome si operano guarigioni e conversioni tra il popolo. I sacerdoti ora cominciano a perseguitare i discepoli. Uomini popolani e illetterati sono definiti, ma che illuminati e fortificati dallo Spirito non esitano a proclamare la loro fede. Davanti ai capi Pietro, pieno di Spirito Santo, proclama: «Capi del popolo e anziani, sia noto a tutti voi e a tutta la casa di Israele, è nel nome di Gesù Messia, il Nazareo che voi avete crocifisso, che Dio ha risuscitato dai morti, che costui si trova ora dinanzi a voi sano. Quel Gesù, respinto e rifiutato, è ora pietra angolare su cui si costruisce l'edificio nuovo della fede. E non c'è salvezza in nessun altro, e non c'è altro nome dato agli uomini sotto il cielo nel quale possiamo essere salvati». Il Padre ci ha dato Gesù come unica ancora di salvezza. E il senso più intimo e profondo della vita cristiana è proprio invocare su ognuno e su tutti questo nome, che è sola fonte generatrice di conversione e di redenzione. E il brano evangelico ci dà gli elementi che giustificano questa realtà. Leggiamo il testo, versetto 11. «Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore». È un'espressione solenne e, secondo l'uso giovanneo, insinua la divinità di Gesù. Il richiamo è al testo di Esodo 3, versetto 14, anche se in Giovanni è anche usata con specifiche diverse, come qui: «Io sono il buon pastore, io sono la luce, io sono la via, la verità, la vita», eccetera. Ora, buon pastore, nella traduzione letterale, dovrebbe essere bello, perché è il significato di kalos, nel senso di pastore ideale, colui che riunisce in sé bontà, bellezza, gioia, luce, amore e tenerezza. Colui che realizza in pieno la sua missione. E nella letteratura universale il pastore è la figura tradizionale della guida politica e religiosa di una comunità. L'Antico Testamento presenta il termine diretto di pastore applicato sia a Dio che ai re di Israele. Genesi 48, 49, il Salmo 80 e anche ai re, Numeri 27, Seconda Samuele 7. E in certe occasioni troviamo anche i tratti dell'attività del pastore, nell'atteggiamento di Dio verso il suo popolo. Salmo 68, Siracide 18, Isaia 40, Geremia 31, eccetera. E anche il Salmo 23, che descrive tutta la cura di Dio verso l'uomo, proprio con l'immagine del pastore. Io sono il buon pastore che dà la propria vita per le pecore. Il verbo titemi nell'Evangelo di Giovanni indica l'estrema libertà di Cristo nel sacrificare la sua persona a favore del gregge. Egli infatti dispone pienamente della sua vita e la può deporre come si fa con un vestito. È interessante il richiamo di questo verbo utilizzato anche al capitolo 13, quella cosiddetta lavanda dei piedi, in cui Gesù, deposta la veste, cinto un grembiule, si mette a lavare i piedi dei discepoli. Per le pecore è interessante l'uso della preposizione, iper, in riferimento proprio al dono della vita. Per le pecore. Il richiamo è un'allusione abbastanza diretta della sua morte redentrice, come possiamo constatare nelle formule dell'istituzione dell'Eucaristia. Si verifichi il testo di Marco 14, 24, Luca 22, 19 o Prima Corinzi 11, 24. Versetto 12. Il mercenario che non è pastore e al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde, perché è un mercenario e non gli importa delle pecore. Il pastore buono è colui che ama. Il mercenario non offre la vita, perché non ha interesse né amore per le pecore, che custodisce e pascola solo per il salario. Gesù è colui che ama, il pastore buono, il Cristo risorto. E se ricordate, proprio in Giovanni, al capitolo 21, prima di affidare a Pietro il compito di pastore, per tre volte gli pone la sconcertante domanda: mi ami tu? E ricordo a chi ci segue con fedeltà che qui Giovanni utilizza il verbo dell'amore divino, l'agape, che è l'amore di donazione completa all'altro. Pietro fatica, ti voglio bene, fileo. Gesù aiuterà Pietro, così come aiuta ognuno di noi che sono capaci di ascoltarlo, a vivere l'agape, un amore che ci rende capaci di donare la nostra vita a Dio e all'altro, realizzando pienamente così la nostra esistenza, non in un amore egoistico, in un amore di passioni disordinate, ma nella comunione sponsale con Cristo e la Chiesa. Io sono il buon pastore, versetto 14, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. Così come il Padre conosce me e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. La conoscenza di cui parla Gesù in questi versetti deve essere intesa in senso biblico. È lo scambio di amore profondo. Non è dunque una nozione intellettiva, ma è una penetrazione nell'essere della persona conosciuta. Siamo nella sfera del coinvolgimento esistenziale e della conoscenza che porta all'unione personale, alla comunione perfetta, è l'immagine sponsale. Come il Padre conosce me, io conosco il Padre, do la mia vita per le pecore. C'è in questo paragone la relazione personale di Gesù col Padre, che ritornerà poi nei discorsi di addio, capitolo 15, capitolo 17. E questa conoscenza è modello, causa e fonte del rapporto salvifico fra Gesù e i discepoli. Versetto 16. E ho altre pecore che non provengono da questo recinto. Anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore. In questo detto di Gesù troviamo la missione ai pagani, il tema attuale nella Chiesa primitiva. Nella tradizione sinottica noi troviamo parole di Gesù che preannunciano la missione ai pagani, oltre a delle parabole. Ricordiamo ancora la missione ai samaritani, per esempio, che Gesù attua al capitolo 4 di Giovanni. Un solo gregge, un solo pastore. Tutti i buoni pastori sono come concretizzati nell'unico pastore. Tutti si trovano impersonati in uno solo. Sarebbero molti se fossero divisi, ma qui si dice che è uno solo, perché è raccomandato all'unità. Sant'Agostino, commentando questo brano, ci spiega come possono esserci molti pastori, pur se uno solo è il pastore. Il Papa, i Vescovi, i Presbiteri, insomma, i molti pastori non sono successori di Gesù, ma sono coloro nei quali Gesù si rende presente e agisce. Uno solo è quindi il pastore, Gesù. Lui è il buon pastore, perché solo nel suo nome è dato agli uomini di essere salvati. Per questo, versetto 17, il Padre mi ama, perché io do la mia vita per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, io la do da me stesso, ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio. Qui l'Evangelista sviluppa il tema del sacrificio della vita, che è il tratto principale del buon pastore. Gesù parla di un potere che però non è esercitato verso il Padre, ma verso gli uomini, che pur credono di imporgli la loro volontà con la violenza. Gesù qui afferma la sua assoluta libertà nel sacrificare la sua vita e insieme potere di morire e di risorgere. Questa volontà e azione del Figlio si identifica col comandamento del Padre, che include proprio morte e resurrezione. La preghiera di Colletta ci aiuta a comprendere. Un'epiclesi che si rivolge al Signore, chiedendo di giungere alle gioie celesti e alla vita di figli con questa motivazione. Come la fortezza del pastore buono è giunta ormai alla gloria divina, così dunque vi possono giungere anche la bassezza e debolezza del suo gregge, ancora lungo la via, che non può vantare di suo alcun merito. Recita la prima colletta. Dio onnipotente e misericordioso, guidaci al possesso della gioia eterna, perché l'umile gregge dei tuoi fedeli giunga con sicurezza accanto a te, dove lo ha preceduto Cristo, suo pastore. E la seconda. O Dio, creatore e padre, che fai risplendere la gloria del Signore risorto, quando nel suo nome è risanata l'infermità della condizione umana, raduna gli uomini dispersi nell'unità di una sola famiglia, perché aderendo a Cristo buon pastore, gustino la gioia di essere tuoi figli. Il pastore buono dunque, il risorto, che dona la sua vita per il gregge, nell'assemblea che celebra, oggi dona la sua vita, che è lo Spirito Santo, nella parola divina trasformante e nei segni del mistero e della comunione alla Chiesa, il gregge santo. Al Padre, al Figlio, allo Spirito, gloria nei secoli eterni. Amen.